Buongiorno, oggi siamo in versione tecnicamente raffreddata. Ho provveduto a stappare i mezzi di aspirazione, ma vediamo se regga, se no avrete pazienza. Allora. Gabriele. Che vi dice? Qualcuno di voi conosce questa immagine? È di un famoso fotografo? Sì, io non mi sono fermato sul fotografo, sì, sicuramente è famoso. Che altro? Sì, ragazza afghana, fotografo. Fermatevi sull'immagine, così vi indirizzo, se no. Immagine. Che vi colpisce questa immagine? Gli occhi e lo sguardo. Perfetto, avete centrato quello che era il mio obiettivo nel farvi vedere queste immagini. Perché? In effetti questa è stata una famosa immagine che ha circolato per tanto tempo, è finita anche su quella che era la copertina all'epoca del National Geographic, proprio perché aveva una caratterizzazione dello sguardo parecchio importante. Cioè, in realtà lo sguardo raccontava una storia, anche se la bocca della ragazza in effetti su un'immagine non parlava. E questo mi faceva riflettere. Perché? Vi faccio un esempio pratico. Se io questa mattina parlassi tutto il tempo così, voi cosa pensaste? Sì, ciao. Diciamo che so i fumi dello schizzetto nel naso. Cosa vi verrebbe in mente? Oltre che io sono un gran maleducato, che parlo a voi in maniera da non guardarvi direttamente, cosa viene meno? Non siete importanti, viene meno quello che è il contatto visivo. Vi faccio notare un'altra caratteristica: se io tengo il contatto visivo con voi, e vale anche in generale, io addirittura riesco a capire, uno, se voi mi seguite, potrei anche arrivare a capire se siete d'accordo o meno con quello che dico, perché i vostri occhi diventano grandissimi, quindi lo sguardo ha una importanza, diciamo, essenziale in quello che sono i canoni della nostra comunicazione, tant'è vero che ha avuto gran successo questa immagine. Vi faccio anche notare un'altra cosa. Pensate a quelli che sono i bambini, così come a me piacciono gli animali, sono cresciuto con Piero Angela, anche in alcune parti di quello che è il mondo animale, che riguardano i cuccioli, quello che è il primo sguardo ha un'importanza molto particolare. Lo sguardo anche nei nostri figli è quello che gli permette sicuramente in prima istanza di riconoscere quelli che sono i loro genitori. Stabilire un contatto visivo di questo tipo serve anche alle nuove generazioni per imparare abitudini, per imparare a riconoscere quali sono i pericoli e per imparare a ambientarsi in quello che è il loro contesto di vita di tutti i giorni. Quindi l'importanza di uno sguardo è un qualcosa di veramente speciale, serve anche a noi tutti i giorni, orientarci, impararci a muovere, imparare a valutare il contesto e la situazione in cui siamo nella maniera forse più opportuna. Perché ho fatto vedere questo sguardo e ho detto tutto questo stamattina? Perché nel testo che adesso vi vado a leggere, e che è quello che è l'oggetto delle mie riflessioni stamattina, quello che notavo, e dopo lo vedrete bene, è l'importanza di uno sguardo. Tante caratteristiche che in realtà, avendolo sentito diverse volte, letto diverse volte, non avevo valutato in questa maniera, ma che questa volta il Signore mi ha presentato in una maniera un po' diversa. Allora, prendete Atti, il capitolo 3, ci leggiamo i versetti dall'1 al 12. Ora, io li volevo leggere, ma se qualcuno me li legge, diciamo che stamattina mi potrebbe fare un piacere. I versetti dall'1 al 12 di Atti 3.
Si portavano un certo corpo fin dalla nascita. Ogni giorno deponevano la porta del tempio del capello per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, vedute Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, comandò loro l'elemosina. Pietro e Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guarda lui. Ed egli li guardava incertamente, aspettando di ricevere qualcosa da lui. Pietro disse: se la gente dell'oro, io non ne ho, ma quello che ho te lo do. nel nome di Gesù Cristo in Nazareno, cammina. E presero per la mano destra il suo levante, e in quella istante le piante e le caviglie dei piedi, gli si raffermarono. E un salto sui suoi piedi e cominciò a camminare, ed entrò con loro nel tempio, camminando soltanto e usando il Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava, lodava il Dio. Lo riconoscevano per quello che sedeva dietro le porte, la porta bella del tempio, e furono pieni di riconoscimento e di stupore per quel che era avvenuto. E mentre colui che era stretto a sé dietro ai giovani, tutto il popolo, colpito, attonito, forse a loro al portico detto di saluto. E dietro di tutto ciò parlò al popolo dicendo: uomini israeliti, perché ve ne meravigliate di questo? Ora, perché fissate gli occhi su voi, come se per la nostra propria potenza e età avessimo fatto camminare questo uomo?
Grazie, Mario. Già con l'introduzione che vi ho dato, forse avete notato qualche parola in più che contestualizza il testo che vi ho detto. Prima di fermarci sui versetti nello specifico, vi faccio brevemente un quadro perché ci serve dopo nelle considerazioni che faremo. Atti, no? Comincia la morte e la resurrezione del Signore Gesù. La prima cosa che notavo è il fatto che quando Gesù sta con i suoi discepoli, gli dice di non allontanarsi da Gerusalemme. È qualcosa che valutavo. Questo perché? Perché poco dopo in realtà lui dice a loro che io vi darò il Consolatore, no? Arriverà lo Spirito Santo su di voi. Era un qualcosa di particolare. Loro subito dopo chiedono al Signore Gesù: ma in questo tempo che tu ristabilirai il tuo regno? E la risposta che gli dà Gesù è interessante. Atti 1:8 lo conoscete benissimo, io l'ho imparato a memoria da giovane. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Gli ha dato un ordine molto particolare, intanto di rimanere fermi fino a quando lui l'avrebbe detto e gli aveva fatto comprendere qualcosa: lo Spirito Santo arriverà. Ma c'è un ma. Loro si erano focalizzati su quello che era l'opera del Signore, il fatto che comunque sia lui ha promesso che sarebbe tornato e tornerà. Ma in quel tempo c'è un qualcosa di molto particolare per loro, un compito particolare per loro, e è quello di essere testimoni. Ovviamente dopo lo Spirito Santo arriva, sapete, se ve lo ricordate bene, l'episodio che vengono in parte derisi perché dicono, cominciano a parlare in lingue, no? La dimostrazione pratica in quel momento particolare, vengono derisi per il fatto che dice: guarda, li sono già ubriachi. Contestualizzato, leggetelo il brano, è interessante, in un'ora particolare del giorno per cui era difficile che fossero ubriachi. Ma questo dà subito l'occasione a quelli che sono discepoli, Pietro in modo particolare, di mettere subito in pratica quello che il Signore gli aveva detto, l'essere testimoni. Qui troviamo quello che è il primo discorso che Pietro fa a livello di testimoniare quello che è l'opera del Signore, subito dopo quello che il Signore aveva detto di fare loro. Presenta il Vangelo, ci ha ricordato qualcosa anche Tonino domenica scorsa. A fronte di questo noi troviamo che più di 3.000 persone si convertono a Cristo, il formarsi di quelli che sono i primi gruppi di credenti e, come sempre come ci ricordava Tonino, il versetto che ci leggeva, erano perseveranti in tante cose. Un'altra cosa che volevo farvi notare era al versetto 43 del capitolo 2: ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Questo è un qualcosa di particolare, perché in effetti fino a quel momento noi abbiamo visto in quella che è la descrizione dei Vangeli tante opere e segni fatte da Gesù in persona. Dopo che il Signore dà lo Spirito Santo, questo è dato anche ai discepoli per il loro compito particolare, che era quello di essere testimoni e portare quello che il Signore aveva detto loro. Il brano che abbiamo letto, in effetti facevo una considerazione, che è il primo brano in cui ci viene, oltre questo che ho letto, ma questo versetto che ho letto non ha dettagli, il racconto di questo zoppo è il primo brano in cui effettivamente ci viene data una descrizione un po' più particolare di quello che è un'opera potente fatta dallo Spirito Santo per mezzo dei discepoli, ok? E ovviamente quello che lo connota è, e vi voglio condividere questo, tre personaggi particolari. Il primo in ordine di presentazione: il primo è lo zoppo, il secondo sono gli apostoli e i terzi sono i giudei. Quindi adesso cominciamo intanto a vedere quello che è la figura dello zoppo. Io allo zoppo ci ho associato uno sguardo per ricevere, in modo che cominciamo a fare delle valutazioni oggettive. Se andate al capitolo 4, poco dopo, vi viene detto che sto zoppo all'incirca c'aveva l'età mia, una quarantina di anni. Quindi zoppo fin dalla nascita, la sua condizione sicuramente era una condizione che l'aveva accompagnato per diverso tempo, era ben cosciente della sua condizione. Parte dell'aspetto pratico della sua condizione era chiedere quella che era un'elemosina di fronte al Tempio. In questo facevo, leggendo anche alcuni commenti, era interessante perché in effetti, se voi ci pensate, quelli che si avvicinavano al Tempio erano quelli che andavano alla presenza del Signore, cercavano la presenza del Signore. E caspita, se uno va alla presenza del Signore e vuole far vedere al Signore quanto è bravo, io mi metto di mezzo così vediamo se me la danno offerta o no. Se notate anche in quello che è il mondo da adesso, in effetti l'approcciarsi di qualcuno che vi vuol chiedere qualcosa, se sa che voi avete un rapporto particolare con il Signore o la religiosità in generale, sfruttano questo a loro favore. Ma questa è solo una mera riflessione. Sicuramente il posto dove lui stava a caso non era. E vedevo un'altra cosa. Pietro e Giovanni salgono al Tempio. Lui ovviamente non perde l'occasione, no? Ogni occasione per lui era buona, e chiede l'elemosina, pensando, come qualsiasi persona avrebbe fatto, di ricevere da loro, come magari sicuramente ha fatto tante altre volte da altri. Chiede, si aspetta un qualcosa, però quello che lui riceve in effetti non è quello che lui voleva o quello che lui si aspettava di ricevere. E la prima cosa che Pietro gli dice è: guardaci. Pietro stabilisce un contatto diretto con lui. Prima di dargli quello che lo Spirito gli stava dicendo di fare, lo guarda in faccia. Ha un significato diverso se io mi avvicino a voi e vi tiro 5 euro per strada, o se io mi fermo da voi, vicino a voi, cerco il vostro sguardo e faccio qualcosa di molto diverso? Sì, perché il contatto visivo esprime coinvolgimento, è un qualcosa di particolare. E l'aspetto bello è che in realtà la guarigione che lui ha ricevuto per opera dello Spirito Santo non è stata un processo lungo, no? Adesso io ci ho associato quella che è stata la mia malattia. In effetti, se voi prendete, lui era zoppo fin dalla nascita, io ci ho avuto altri problemi. Il mio percorso di guarigione fisica, come la maggior parte delle persone nella normalità, dopo è ovvio che ci sono casi particolari, prevede quello che è un percorso. Quello che il Signore fa, e la cosa bella che il Signore fa, è lo ristabilisce subito. C'è un contatto visivo, un contatto diretto da parte di Pietro, e dopo lo vedremo, e il Signore lo rimette in piedi. Il Signore gli concede quella che è una nuova vita. La risposta che lo zoppo dà e quello che lui fa praticamente è interessante. Viene ristabilito, si rialza in piedi, comincia subito a camminare. Poi io pensavo che in effetti quando voi vi rialzate in piedi che non state tanto bene, lui magari e sicuramente non lo sapeva quello che voleva dire camminare, no? Perché era zoppo dalla nascita. Io vi dico per esperienza mia, dopo ognuno c'ha la sua, che quando vi rialzate in piedi dopo tanto che non state bene, non è che cominciate subito a camminare perché la testa vi dice altro, molto probabilmente. A volte sicuramente avrete bisogno del sostegno di qualcuno. Ma lui, oltre che camminare, intanto comincia a saltare, lodare e ringraziare Dio. Beh, sono cose un po' particolari. E questo mi faceva riflettere su quello che lui fa. La prima cosa è segue le persone che gli hanno permesso di ricevere un miracolo da parte del Signore. Va con loro nel Tempio. In effetti, quello che noi come uomini tendiamo a fare è mettere al centro noi stessi. A volte può succedere che anche a fronte dell'aver ricevuto un qualcosa di molto particolare dal Signore, e in quel momento non metto in dubbio che noi siamo riconoscenti al Signore, ma la dimostrazione pratica, siamo sicuri che per tutti noi effettivamente fare quello che ha fatto lo zoppo, cioè eseguire tutti i giorni, invece che dire caspita c'ho le gambe, oggi potrei dire me ne vado a giocare a pallone perché c'ho le gambe, vedo sempre gli altri, io non ci ho mai avuto occasione. E questo mi faceva riflettere, lui quello che ha fatto è stato seguire. Mettersi subito a disposizione Prima Pietro 2:9, ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. In realtà non siamo stati chiamati per dedicarci a quello che più ci interessa dopo. Sicuramente potremmo fare una riflessione su come la chiamata a essere testimoni che il Signor Gesù ha fatto in primo luogo ai discepoli in quel periodo sicuramente fa parte anche quello del nostro essere credenti oggi. La seconda cosa che mi ha colpito particolarmente, se leggete verso il versetto 11, lo zoppo si tiene stretti Pietro e Giovanni. Questa è una dimostrazione pratica di riconoscenza. Tante volte, anche e soprattutto nei film, si vede questo tipo di principio: uno che viene salvato da un'altra persona, per riconoscenza gli sta appiccicato tutto il tempo finché non cerca di ripagare la sua situazione, stabilisce un rapporto speciale. Non mi accontento, la mia riconoscenza nei tuoi confronti è tale che io non mi accontento solo di starti vicino, io ti voglio stare stretto. E questo penso che sia un qualcosa che ci dovrebbe far riflettere. L'opera che lui ha ricevuto, ma per noi oggi, sulla quale riflettevamo, la possibilità di avere un'eredità futura, la possibilità per lui di entrare nel Tempio, la possibilità per noi di accostarci a quella che è la presenza del Signore, non è un qualcosa di scontato. Tienilo stretto. E soprattutto un altro aspetto che noi a volte tendiamo a mettere da parte è sì gioioso, salta. A volte per connotazione tipica di quella che è la nostra cultura e anche il nostro modo di essere chiesa, se vediamo qualcuno che salta o è troppo gioioso, a volte lo diciamo, forse sei un po' troppo gioioso. Gli eccessi sicuramente sono da valutare, ma come valuterei una persona che mi sta raccontando un qualcosa di bello che ha ricevuto da parte del Signore se me lo racconta col muso? Mi sta trasmettendo un qualcosa di invitante? Forse c'ho qualche dubbio. Potrei essere più propenso a seguire e ascoltare una persona che mi trasmette un messaggio che sicuramente è importante, ma me lo dimostra praticamente con la sua gioia. Andiamo avanti. Gli altri attori che dicevamo sono gli apostoli. Gli apostoli, secondo me, sono uno sguardo per ubbidire a Dio, uno sguardo rivolto al bisognoso. Sono stati innanzitutto quelli coerenti e obbedienti a quello che il Signore Gesù gli aveva detto: aspettate, non è adesso il momento, lo Spirito verrà, loro hanno aspettato, perché poi mi sarete testimoni, e non hanno perso occasione. La prima occasione che la Scrittura ci presenta è Pietro l'ha usata subito, e dopo ne userà un'altra volta, a cominciare da Gerusalemme, dove il Signore gli aveva detto di stare. Non hanno messo un sentimento loro particolare nel voler essere testimoni dove dicevano loro, ma sicuramente si sono affidati a quello che il Signore aveva detto loro. E se guardate, in effetti, grande benedizione è venuto da questo: il saper aspettare il tempo del Signore e nel saper operare come il Signore ci sta dicendo. Questo ovviamente ha un aspetto particolare perché i discepoli erano quelli che avevano vissuto per tanto tempo col Signore. Quindi questo ci fa riflettere sul fatto che anche nell'esprimere questo, il nostro buon rapporto del Signore deve essere quello di persone che ci vivono insieme tutti i giorni. Non perdono occasione anche nel momento in cui incontrano questo zoppo. Riflettevo sul perché hanno incontrato questo zoppo. In realtà non è che loro stavano salendo al Tempio per incontrare lo zoppo. Loro stavano seguendo al Tempio perché stavano obbedendo a quello che il Signore aveva detto loro di fare, essere testimoni, e quella ne era un'occasione. Ci sono altre connotazioni del fatto che loro, e i giudei in modo particolare, in quel periodo storico particolare salivano al Tempio, guardatele. Ma quello che interessa a noi è il fatto che loro in quel momento non stavano cercando un'opera miracolosa in particolare. Loro stavano facendo altro che obbedire a quello che il Signore aveva detto di fare. In quel mentre incontrano uno zoppo per strada. Se io incontro uno zoppo per strada, potrei tranquillamente girarmi dall'altra parte, perché sono concentrato su altro. Loro non fanno questo. E questo mi faceva riflettere, perché in realtà noi possiamo essere animati da quello che è l'amore nei confronti del Signore in maniera buona, però se siamo troppo concentrati su quello che noi pensiamo sia l'obiettivo finale, a volte chiudiamo un po' lo sguardo o a volte decidiamo di chiudere lo sguardo. Se noi stiamo facendo ciò che il Signore ci ha detto di fare, lo stiamo seguendo, non abbiate timore, che intanto il Signore vi metterà sulla strada quelli che Lui vuole che siano sulla vostra strada. Ma non chiudete gli occhi, se siamo troppo concentrati, a volte tendiamo a dimenticare che in realtà la persona che è ferma lì vicino al nostro cammino, in realtà è la persona a cui il Signore ci sta chiedendo di parlare. Per cui loro non perdono occasione. Il loro obiettivo era essere testimoni? E quello che fa Pietro è questo. Io ti presento la persona del Signore Gesù Cristo, l'unica che ti può risollevare, l'unica che può cambiare la tua situazione, l'unica che ti può guarire. Ma un altro particolare che mi faceva riflettere parecchio è del come lo fa. Cosa fa? Pietro? Il momento in cui gli ridà la possibilità di camminare per mezzo della potenza dello Spirito, allunga la mano, lo tira su, fin quando le sue caviglie non diventano stabili. Questo ci dice. C'è un coinvolgimento da parte personale? Caspita. La preoccupazione sicuramente è quella di presentare il Signore Gesù, perché è Lui che salva, è Lui che cambia le nostre situazioni, è Lui che cambia le nostre vite. Ma se in quel momento la tua situazione prevede che io ti sia vicino anche in maniera molto pratica, lo devo fare. Questo è quello che mi ha lasciato in maniera particolare questo. E lo guardava negli occhi. E questa è una cosa molto interessante. E poi ovviamente questo ha prodotto nella persona che ha ricevuto un bene da parte del Signore, il ringraziamento. È un qualcosa di molto bello. E questo ha prodotto che le persone che erano lì intorno, i giudei che abbiamo visto, guardavano Pietro e Giovanni per quello che avevano fatto e per quello che era successo, perché conoscevano lo zoppo. Sapere indirizzare lo sguardo delle persone è una cosa molto importante. E se io lo indirizzo nel posto sbagliato, se io vi faccio guardare nel posto sbagliato, potrei farvi imboccare una strada sbagliata. Pietro però sa bene indirizzare quello che è lo sguardo delle persone che lo guardano verso la persona giusta, non verso lui che praticamente visivamente aveva compiuto l'opera, ma ben sapendo che chi gli aveva permesso di compiere quello che stava facendo non era lui, ma era il Signore. Era la potenza dello Spirito Santo che operava per mezzo di lui per compiere l'opera che Cristo gli aveva dato di fare. Giovanni 15,5. Io sono la vite e voi siete tralci. L'abbiamo letto diverse volte nei mesi, anche questo ci sarà un motivo. Io sono la vite e voi siete tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Far comprendere alle persone che ci stanno guardando che è solo la fede in Cristo che può cambiare la tua situazione, non sono io. Come lo zoppo è stato fortificato, lo stesso risultato vale anche oggi. Se noi sappiamo indirizzare lo sguardo di chi ci guarda verso colui che è l'autore di quell'opera, e grande sarà il risultato. Questo mi faceva riflettere su come in realtà noi come uomini amiamo lo sguardo, e noi come uomini a volte riconosciamo e mettiamo in una posizione centrale la persona che abbiamo davanti e che in quel momento ci sta trasmettendo o facendo vedere qualcosa di bello, e a volte trascuriamo chi c'è dietro, trascuriamo chi è l'autore reale di quell'opera. Il mio compito, il vostro compito, è quello di mostrare Dio, è quello di mostrare Cristo nelle nostre vite con il nostro atteggiamento, con quello che facciamo vedere agli altri, non la nostra persona. Matteo 23, i versetti dall'11 al 12. Voi non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo, ma il maggiore tra di voi sia vostro servo. Chiunque si innalza sarà abbassato e chiunque si abbassa sarà innalzato. Il mio maestro è solo uno. A prescindere di quello che tu veda, ricordati che il Maestro è uno. Gli altri altro non sono che uno strumento potente nelle sue mani, per opera dello Spirito Santo che sta operando nelle loro vite. perché stanno obbedendo a quello che il Signore gli ha detto di fare. Andiamo a vedere i giudei. I giudei, secondo me, sono uno sguardo per credere, adesso vi dico perché. I giudei, in realtà, un altro termine che viene usato dopo è Israele, cioè tutti quelli che appartenevano erano di fede ebraica in quel momento. In realtà loro ben conoscevano quella che era l'opera di Gesù. Se ci pensiamo, in realtà loro, nella loro generalità, avevano già visto tante opere fatte dal Signore Gesù in prima persona. Eppure non avevano capito. Eppure erano quelli che avevano permesso e dato nelle mani della legge la persona di Gesù. Sono contento perché in realtà loro hanno portato involontariamente a termine quella che l'opera del Signore, che il Signore aveva stabilito, certo. Dall'altra parte però mi faceva riflettere, perché in realtà loro tanto hanno visto, ma non hanno creduto. Perché? Perché è un qualcosa di molto personale. Riconoscere quello che il Signore ha fatto è una cosa tua. In questa situazione particolare è ancora più riflessiva, se volete. Ve lo dicevo prima, loro in realtà ben conoscevano lo zoppo, perché era circa 40 anni che lo vedevano lì tutti i giorni quando passavano per andare al tempio, no? Lo vedono ristabilito da Pietro, e in questo caso diciamo che poco c'era da commentare sul fatto che questo miracolo fosse autentico o meno. Conoscevano bene. C'è un piccolo problema. Si avvicinano tutti allo zoppo e fissano però lo sguardo dove? Su Pietro. La risposta di Pietro è interessante, no? In realtà Pietro dice: perché fissate me? Pietro usa l'immagine dello specchio, permettete, ma a me piace parecchio. Pietro usa se stesso come uno specchio. Perché se io guardo te e tu davanti a te c'hai uno specchio, io non ti vedo. Io guardo dove quello specchio sta puntando. E Pietro ha puntato quello specchio nel posto giusto. Io non conosco la tua situazione in particolare, di parecchi sì, ma non conosco la tua situazione in particolare. Però in effetti non so se tu prima hai avuto la possibilità di sentir parlare della persona di Gesù, di vedere quello che il Signor Gesù ancora fa oggi e ne fa. Se non l'hai avuta prima questa possibilità, sicuramente tu stamattina l'hai sentito. Sta a te scegliere dove vuoi indirizzare il tuo sguardo. Quello che posso dirti io è ravvediti, ma non perché lo dico io. Atti capitolo 2, poco prima, al versetto 38, e Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Capitolo 3, versetto 19, ravvedetevi dunque, convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati. Al termine di questo capitolo, non solo quelle 3.000 persone di prima, se ne sono aggiunte altre 2.000. Pietro non ha e Giovanni non hanno perso un'altra occasione, ma hanno portato efficacemente a termine il loro compito di essere testimoni. È una scelta tua molto personale. Il mio augurio è che tu ti ravveda. Il loro sguardo si è fermato forse un po' troppo in basso, perché preferivano guardare lo zoppo, che ben conoscevano, preferivano dare il merito di quello che avevano visto a persone che erano al loro stesso livello, ma non volevano nel loro cuore riconoscere che qualcuno poteva fare immensamente di più. È per questo che stamattina ti dico che non devi guardare me, o non devi guardare qualsiasi persona nel quale tu vedi qualcosa di buono realizzato, perché quello che qualsiasi credente riesce a realizzare nella sua vita non è merito suo. Quello che noi come credenti riusciamo a realizzare nel momento in cui siamo obbedienti a quello che il Signore ci ha lasciato detto è frutto dell'opera dello Spirito che agisce, e è opera del Signore Gesù Cristo. Allora, quello che in parte ho condiviso con voi stamattina da questo brano mi faceva, e vi dicevo dall'inizio, mi faceva riflettere, e penso che possa essere d'aiuto per noi oggi per aprire i nostri occhi. Quello che ha comune questi tre personaggi, che sono lo zoppo, che sono gli apostoli e che sono i giudei, e il loro sguardo la loro scelta personale di dove indirizzare questo sguardo, dove io scelgo di fissare il mio sguardo. Allora non importa che tu sia uno zoppo, la tua possibilità è quella di essere rialzato. E dopo deve venire il fatto che tu, oltre che camminare, salti e lodi e ringrazi Dio. Non importa che tu sia un apostolo, la possibilità che tu hai stamattina è quella, e da qui in avanti, è quella di ubbidire a quello che il Signore ti ha detto di fare. E questo prevede anche portare a conoscenza le persone di quello che è il messaggio di Cristo. E non importa invece che tu sia un giudeo, perché tu ancora stamattina hai la possibilità di credere. Sapere indirizzare il tuo sguardo nella tua vita oggi e tutti i giorni la può cambiare in maniera radicale, già da stamattina. La mia preghiera per te oggi è che tu possa sapere indirizzare il tuo sguardo e credere, che tu possa essere rialzato e che tu possa scegliere di essere un figlio obbediente. Preghiamo. Grazie Signore ancora per quanto tu hai fatto per noi, Signore, grazie perché noi abbiamo pienamente vinto, Signore, solamente per mezzo di quella che è la tua opera nelle nostre vite, Signore. Grazie perché possiamo vedere tutti i giorni realizzati quella che è prima di tutto la tua benevolenza nei nostri confronti, Signore, ma ogni giorno riusciamo a vedere con i nostri occhi, Signore, quanto tu fai per ognuno di noi, quanto ci doni. Quale sia la bellezza del vedere, Signore, un credente rialzato, quale sia, Signore, la bellezza di vedere un giudeo convertito, Signore. E veramente quello che ti chiedo è che ognuno di noi possa sapere indirizzare lo sguardo su te per i vari motivi che abbiamo detto prima. Perché solo tu, Signore, sei quello che è l'autore di ogni cosa, solo tu sei quello che deve essere messo al centro delle nostre vite. La nostra unica scelta per la quale ti prego che ognuno di noi possa scegliere di indirizzare il suo sguardo nel posto giusto. Amen.